Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Dopo qualche settimana è un piacere riessere qua. Vogliamo abbassare il capo e chiedere al Signore che possa benedire questo tempo, possa guidare Lui questo sermone. Padre, ti voglio lodare, ti voglio ringraziare per questa comunità, ti voglio ringraziare per la possibilità che abbiamo di ascoltare la tua parola, ti voglio ringraziare per la tua parola, ti voglio pregare affinché il tuo spirito lavori in me, lavori in noi questa mattina, affinché la tua parola possa essere predicata in verità e amore. In Cristo Gesù. Amen. Allora, vogliamo tenere aperto il libro di Malachia e questa mattina andremo un po' a toccare alcuni versetti attraverso tutto questo breve libro delle Scritture, ultimo libro dell'Antico Testamento. E questa mattina, prendendo proprio spunto dal versetto che vi ha letto Richard, da Malachia 2, versetto 13, andremo, prendendo appunto spunto da questo versetto, un po' a vedere dov'è la giustizia di Dio. Questo era quello che brontolava il popolo di Dio nei confronti di Dio stesso. Dov'è la tua giustizia? Dove si vede la tua giustizia? Allora questa mattina andremo a toccare principalmente tre aspetti della giustizia. Andremo a vedere brevemente la giustizia del suo popolo, del popolo di Dio, andremo a vedere la giustizia del mondo e andremo poi a vedere la giustizia di Dio, appunto, la sua giustizia. Malachia, profeta che vive intorno al 500 a.C., il popolo di Israele, il residuo del popolo di Israele era tornato a Gerusalemme, era tornato nella sua terra dall'esilio in Persia, aveva il tempio era ricostruito, le pratiche religiose al tempio erano state ripristinate e quindi, come dire, apparentemente era un tempo favorevole per ridiventare, affinché il popolo di Israele potesse, il residuo del popolo di Israele potesse ridedicarsi al Signore e poter testimoniare, no, alle realtà, alle nazioni vicine, chi era il proprio Dio. Andiamo a vedere Malachia, capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 9. Fin dal tempo dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. E dice il Signore, tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, in che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate, dice il Signore. Ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Il residuo era ritornato in Israele. Però, come il Signore ci ricorda, fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Quel popolo, quel residuo che era tornato a Gerusalemme, era lontano dalla parola di Dio, non la metteva in pratica. Il popolo di Israele si era abituato ai matrimoni misti, si era lasciato contaminare con leggerezza, no, dal praticare appunto i matrimoni con altri che non credevano nell'unico vero Dio, i divorzi erano cosa ormai abbastanza consueta e addirittura al Tempio, le pratiche che venivano offerte al Signore, i sacrifici venivano fatti con leggerezza, in maniera molto superficiale, esteriore, addirittura che non veniva più rispettata uno degli aspetti fondamentali, che era quello di portare animali sani, animali perfetti, per portarli a sacrificio al Tempio, ma venivano utilizzati, no, gli scarti, e quindi segno e simbolo che non si riconosceva, come dire, non si aveva timore e riverenza di questo Dio, ma nello stesso tempo che non si ringraziava Dio per quello che Dio aveva fatto nel passato, ma per quello che Dio stava continuando a fare. E la classe sacerdotale era corrotta, una classe sacerdotale che era chiamata, secondo volontà di Dio, a mantenere il popolo retto nella parola di Dio. La classe sacerdotale stessa era corrotta, pensava più ai propri interessi, no? E da un certo punto di vista pensava di potersi prendere gioco del Signore. E quindi questo aveva portato a un degrado generalizzato. Ma questo popolo era il popolo di Dio, cioè questo era il popolo che doveva camminare secondo le vie del Signore, questo era il popolo che doveva, secondo volontà del Signore, praticare nella terra promessa la giustizia di Dio, affinché le altre nazioni potessero conoscere qual era l'unico vero Dio, potessero conoscere quali benedizioni dava l'unico vero Dio, creatore di ogni cosa. In Genesi 12 il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo cosa fa? Abramo partì, come il Signore gli aveva detto. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Il Signore si era rivelato ad Abramo, e Abramo, con fiducia, con coraggio, aveva seguito il suo Dio, aveva lasciato tutto ed era uscito. E ancora, in Deuteronomio 27, Mosè e gli anziani di Israele diedero quest'ordine al popolo: osservate tutti i comandamenti che oggi vi do. Quando avrete attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore il tuo Dio vi dà, innalzerai delle grandi pietre e le imbiancherai con la calce. Poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge. Quando avrai attraversato il Giordano per entrare nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Quando dunque avrete attraversato il Giordano, innalzerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le imbiancherete con la calce. Là costruirai pure un altare al Signore tuo Dio, un altare di pietre, sulle quale non passerà ferro. Costruirai l'altare del Signore tuo Dio di pietre grezze, e su di esso offrirai olocausti al Signore tuo Dio. Offrirai sacrifici di riconoscenza e li mangerai e ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio. E scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge, in modo che siano molto chiare. Abramo era uscito e aveva avuto fede, era uscito da quel paese da solo e aveva ascoltato il suo Dio. Mosè sta ricordando al popolo di Israele che sta per entrare nella terra promessa, in quella terra di latte e miele, di osservare tutti i suoi comandamenti, tutti i comandamenti del Signore che in quel momento il Signore stava per dare, ma ancora di ricordare attraverso gli olocausti, attraverso gli altari che andavano a costruire, di ricordarsi di quello che il Signore aveva fatto e di ringraziarlo e di gioire in questo, ti rallegrerai davanti al Signore tuo Dio. E allora, dov'era il popolo di Dio? E ancora Mosè dice, o meglio, il Signore dice, fa silenzio, versetto 9 del capitolo 27. Fa silenzio ed ascolta, Israele. Oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Ubbidirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti do. Fa silenzio e ascolta, Israele. Oggi sei diventato il popolo del Signore. E invece, in Malachia, cosa diceva il popolo del Signore? Dov'è il Dio di giustizia? Questo diceva il popolo del Signore. E ancora, il nostro Dio diceva, tornate a me e io tornerò a voi. E il popolo di Dio cosa rispondeva? In che modo dobbiamo tornare? E il Signore diceva a Mosè, fa silenzio e ascolta, Israele. Dov'era il popolo che ascoltava? Chi riconosceva la voce del suo Dio? Per conoscere, per ascoltare, bisogna avere grande consapevolezza di chi ti sta parlando. E questo invece, il popolo di Dio, era un popolo dalla memoria corta, un popolo che non si fidava. E sempre in Deuteronomio 29, il Signore dice, nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo, avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Nessuno si illuda nel suo cuore dicendo, avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Ascolta, Israele. Dov'è la giustizia di Dio? Non c'è pace se si cammina seguendo il proprio cuore, seguendo la caparbietà del proprio cuore. Non c'è pace. Anche se si è in un luogo di pace, non c'è pace. E quello di Malachia era un popolo furbo, un popolo che pensava di prendersi gioco di Dio, un popolo che pensava di poter praticare esteriormente la parola di Dio, ma un popolo che con il cuore non praticava la parola di Dio. Eppure c'era una storia corposa in cui il popolo avrebbe potuto rispecchiarsi. Abramo era uscito 1500 anni prima del tempo di Malachia. Mosè, 1000 anni prima, aveva portato fuori il popolo di Israele dalla schiavitù. Questo però era un popolo irriconoscente. E si domandava, chi provvederà a noi? Chi provvederà al nostro sostentamento? Chi ci proteggerà? Sarà forse il nostro Dio? Il Dio premuroso? Sapete, il popolo di Israele era chiamato a essere lievito. Lievito, un lievito buono che potesse contaminare il mondo, che potesse contaminare i popoli intorno, che potesse essere un esempio di chi è Dio e delle benedizioni di Dio. Il lievito, se è buono con la farina e l'acqua, no? Lievita, lievita, lievita e si fanno tantissime cose buone. Dal pane, a me piace molto la pizza, quindi la domenica, lievito, acqua, sale, farina, olio, si mette lì, si impasta un po', si lavora, poi si lascia riposare, si mette in forno e che cosa non viene fuori. Ma se per caso il dado di lievito è andato a male e non ci se ne accorge subito, tu puoi impastare finché vuoi, puoi lasciarla riposare finché vuoi e la pasta non cresce. La pasta, come dire, è debole. È lì, non te ne accorgi bene, lì per lì, ma poi vai lì dopo 2 ore e la trovi ancora floscia, no? Non fa il suo lavoro. E se poi sei caparbio, no? Hai un cuore caparbio e comunque vuoi fare la pizza perché hai detto no, la pizza oggi la devo fare, nonostante questo lievito, e allora ti metti a impastare e la stendi e poi la metti a cuocere, se il lievito è andato a male, non cuocerà mai quella pasta. Tu la puoi lasciare un'ora a cuocere, la mozzarella diventerà carbonizzata, ok, si carbonizzerà, diventerà nera, ma poi dentro la pasta è come se non fosse cotta, non rende, la puoi lasciare lì. E un po' era il popolo di Israele, il popolo di Dio. Esteriormente poteva apparire bene perché aveva la mozzarella, aveva i funghetti, aveva le olive, ma poi se andavi a scavare il lievito era andato a male e quindi non si era ben cotta. E il Signore guarda il cuore. E le conseguenze sono evidenti, quella pizza non serve, va buttata, non si può mangiare, non puoi recuperare neanche la mozzarella che c'è sopra perché chiaramente si è stracotta. E ancora, se poi ti dimentichi un pezzettino di quella pasta che avevi lavorato con l'acqua e che te la dimentichi fuori, con quel lievito, che era andato male, anziché renderti la casa profumata di lievito, inizia a essersi della puzza. Il lievito è andato male, puzza. E questo era il popolo di Israele. E allora, quale lievito era il popolo di Israele? Quale esempio dava il popolo di Israele? Era il popolo di Dio? Quale giustizia praticava il popolo di Dio? Paolo in 1 Corinzi scrive: il vostro vanto non è buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Il lievito di malizia e di malvagità non ci serve. Non possiamo essere lievito di malizia e di malvagità, altrimenti come potremo contaminare il mondo? Ma siamo azimi di sincerità e di verità. Questo era l'esempio del popolo di Dio. Ed oggi il 33% della popolazione mondiale si dichiara cristiana. Più di 2 miliardi di persone si dichiarano cristiane. Ma che lievito è? Che lievito siamo, miliardi di cristiani? Siamo cristiani solo all'esterno, la mozzarella? E dentro? E dentro cosa siamo? Quale giustizia pratichiamo? Ma forse... la giustizia del popolo di Dio è fallimentare, allora forse è meglio la giustizia del mondo. Sì, giustizia, perché c'è tanta fame di giustizia. Lo vediamo proclamato in ogni dove. Nel libro di Giobbe al capitolo 4 c'è scritto: può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore? Ebbene, viviamo in un tempo in cui i conflitti bellici sono, come dire, sono una costanza nella nostra giornata. In questo momento ci sono circa 400 conflitti sparsi per il mondo. Mai così tanti. Conflitti religiosi, conflitti etnici, conflitti per interessi economici. Un recente rapporto rispetto alla situazione dei migranti nel Mar di Sicilia dice così: è un'ondata inesorabile, continua e senza tregua, quella che riversa migliaia di persone sulle coste italiane. Migranti, uomini, donne, bambini, che non solo cercano fortuna in Italia e in Europa, ma che più delle volte provano a scappare dal proprio paese dove regna il caos politico e sociale. È il caso della Libia, come pure della Siria. Chi vuole abbandonare la propria terra, spesso, vive fino a 7 mesi di reclusione in mano a carcerieri che operano ogni tipo di violenza su di loro e sui loro familiari. Come ha denunciato l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, dall'inizio dell'anno sono 67.000 i migranti arrivati in Italia. E molte persone sono vittime di una tratta, numerose donne vengono introdotte in Italia ai fini di sfruttamento sessuale. Le vittime spesso denunciano la presenza degli aguzzini sulle imbarcazioni in cui si trovano, soccorsa in mezzo al mare. E ancora, sono già più di 1.450 i morti in Palestina. E 450.000 sono le persone senza casa. Sempre in Giobbe c'è scritto: sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Chi è mai l'uomo per essere puro? Il nato di donna per essere giusto? Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio? Come può essere puro il nato di donna? È questa la giustizia del mondo? Un mondo che fa morire le persone in mezzo al mare? Un mondo che le schiavizza? È questa la giustizia del mondo? Venerdì i titoli del giornale locale erano questi: rivoluzione a scuola, ora gli studenti possono dare i voti ai prof. Posto di lavoro più a rischio se sei donna. Nuova mazzata da Roma, Renzi dice no al residuo fiscale e chiede altri sacrifici. Rovereto, il negoziante insegue e fa arrestare il ladro. Trento, ferito a sangue tra i cespugli del parco. Arco, adesso rubano pure la legna dei volontari della SAT. Questi sono tutti i titoli del giornale di venerdì. E ancora, maxi colpo al centro team, spariti 40 cellulari. È questa la giustizia intorno a noi? Abbiamo visto la giustizia che praticava il popolo di Dio. Abbiamo visto in breve ciò che c'è intorno a noi, da più lontano a più vicino. Ma niente di peggio era che un popolo che conosceva Dio, ma che viveva come se Dio non fosse conosciuto. Non c'era niente di peggio che un popolo che aveva conosciuto Dio, che continuasse a vivere come se Dio non fosse stato conosciuto, come se Dio non si fosse rivelato, come se Dio non esistesse. Malachia, capitolo 2, versetto 10. Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creato uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro, così che profaniamo il patto dei nostri padri? E ancora, Malachia capitolo 2, versetto 17. Voi stancate il Signore con le vostre parole, eppure dite, in che modo lo stanchiamo? Quando dite, chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui. O quando dite, dov'è il Dio di giustizia? Siamo noi il suo popolo. Siamo noi il popolo di Dio. Siamo noi il suo popolo nel mondo. Ma noi, popolo di Dio, viviamo pienamente le conseguenze del peccato. Viviamo pienamente le conseguenze della giustizia che c'è in questa società. E allora anche noi viviamo problemi economici, anche noi viviamo fallimenti, anche noi ci troviamo senza lavoro, anche noi ci ritroviamo in malattia. E allora ci viene da dire, dove sono le benedizioni? Dove sono le benedizioni del nostro Dio? E magari anche a noi ci viene da pensare, chiunque fa il male è gradito al Signore, il quale si compiace di Lui? O magari anche a noi viene da dire, dov'è il Dio di giustizia? E allora questa mattina vorrei che ci sentissimo un pochino come Raiu. Non so se l'ho pronunciato bene. Non so se sapete chi è Raiu. Sapete chi è Raiu? Raiu è un elefante di 50 anni che ha occupato le pagine dei giornali recentemente. Perché? Perché Raiu è vissuta in catene per 50 anni. Non si poteva muovere, aveva addirittura delle spine metalliche conficcate nelle zampe. Raiu era un elefante indiano che per 50 anni è vissuta in queste condizioni. Ma cos'è accaduto? È accaduto che pochi giorni fa è stato liberato questo elefante. Questo elefante è resistito per 50 anni e a un certo punto sono venuti degli attivisti animalisti a liberarlo. E quando si è accorto questo elefante che queste persone lo stavano liberando, gli stavano togliendo quelle catene, quelle che ormai, come dire, erano parte sua, non, no? Si è messo a piangere questo elefante. E dicono che si fosse commosso. E questo elefante è stato poi portato in un luogo per essere curato, no? Per essere rimesso in sesto. E adesso dicono che questo elefante non smetta mai di ridere. Cioè sia così contento della nuova condizione che è gioioso. È un elefante gioioso. Dopo 50 anni di prigionia ha pianto, si è commosso e ora ride. Ebbene, un pochino dobbiamo prendere esempio da questo elefante, da Raiu, ossia non permettiamo alla malattia, non permettiamo alla povertà, non permettiamo alle ingiustizie che subiamo di mettere in dubbio la fedeltà del nostro Signore. Ossia, l'elefantino ha resistito. Ha sperato pur non avendo certezza di liberazione, nessuna certezza di liberazione, ma questo elefante è stato liberato, ha pianto e ha gioito. E allora non permettiamo che l'ingiustizia che viviamo, no, intorno a noi, in mezzo a noi, fuori di noi, non permettiamo alla malattia che viviamo, non permettiamo ai disagi che viviamo di toglierci la speranza, perché noi abbiamo certezza che un giorno saremo liberati dalle catene. Genesi 22, versetto 9. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offrì in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Re. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Gesù è stato messo in catene ingiustamente, ma non è stato liberato all'ultimo come l'elefante, non è stato liberato all'ultimo come Isacco, ma è stato immolato, immolato come quel montone, immolato sulla croce. E addirittura verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È Gesù che ha sconfitto qualsiasi aguzzino. È Gesù che ha sconfitto qualsiasi ingiustizia. E allora, sei ammalato? Non scordarti che in quanto figlio di Dio, per le sofferenze di Cristo sei benedetto. Sei in povertà? Non scordarti che in quanto figlio di Dio, per la povertà di Cristo, sei benedetto. Sei trattato ingiustamente? Non scordarti che in quanto figlio di Dio, per l'ingiustizia di Cristo, sei benedetto. Sei straniero e solo, e non scordarti che in quanto figlio di Dio, per la solitudine e il disprezzo di Cristo, sei benedetto. Sei offeso? Non scordarti che in quanto figlio di Dio, per le offese di Cristo, sei benedetto. Malachia, capitolo 3, versetto 1. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto, che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Poiché io, il Signore, non cambio. Poiché io, il Signore, non cambio. Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Fratelli, la salvezza appartiene a Dio. Egli non cambia. Egli rimane fedele alle sue promesse di salvezza. Sempre Paolo ci viene in aiuto. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E se non conosci ancora Cristo, e se non l'hai ancora ascoltato, e se non hai ancora gustato la pace e la salvezza che c'è per te in Lui, e se ti senti smarrito, e se ti senti solo, e se ti senti povero, e se ti senti in catene, Ebbene, Gesù il Salvatore è anche per te, ora. E la speranza eterna è anche per te, ora. E la libertà dalle catene è anche per te, oggi. Basta chiederlo. E allora possiamo gioire come quell'elefante, perché l'amore di Dio non è casuale. È il Dio, è il nostro Dio che sceglie. In Malachia, capitolo 1, versetto 2, io vi ho amati, dice il Signore. E voi dite, in che modo ci hai amati? E Dio risponde, Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Dice il Signore, eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Amato noi, il Signore ha amato noi, Lui ha amato noi. Anche se il suo popolo pecca, anche se gli uomini sono lontani da Dio. Perché noi potremo affermare con fede che il Signore è grande e Lui trionferà e con Lui noi. Ha avuto cura dell'elefantino, non avrà forse più cura di noi che siamo Suoi figli? E ancora, se Edom dice, Malachia capitolo 1 versetto 4, noi siamo stati annientati, ma torneremo e ricostruiremo i luoghi ridotti in rovine. Ma così parla il Signore degli eserciti. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Essi costruiranno, ma io distruggerò. Allora, se ti sembra che il peccato stia vincendo, se ti sembra che Satana stia vincendo su questo mondo, il Signore dice che essi, che Satana potrà continuare a costruire per un tempo, ma Dio distruggerà. Perché l'epilogo è chiaro, il Signore è grande ed Egli vincerà. La vittoria di Edom, la vittoria del peccato è momentanea. Noi vedremo e tutti vedranno che il Signore è grande. E ci sarà un giorno in cui tutti riconosceranno chi è Dio. E ci sarà un giorno in cui tutti i figli di Dio vivranno in pace alla sua perfetta presenza. E ci sarà un giorno in cui la giustizia perfetta di Dio sarà perfettamente manifestata. E ci sarà piena guarigione, piena gioia e piena vittoria. Amen. Abbassiamo il capo. Oh Padre, ti vogliamo lodare, ti vogliamo adorare per la vittoria di Gesù Cristo. Ti vogliamo lodare, ti vogliamo adorare perché Cristo ha sconfitto la morte. Ti vogliamo lodare, ti vogliamo adorare perché Cristo ha sconfitto il peccato. Ti vogliamo lodare e ti vogliamo adorare perché la grazia è tua. Ti vogliamo lodare e ti vogliamo adorare perché tu ci hai scelti, perché tu ci ami, perché tu non ci lascerai mai, perché il peccato è stato sconfitto, perché la morte è stata sconfitta, perché tu sei grande e noi godremo perfettamente un giorno della tua presenza. Ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo chiedere di darci tranquillità e pace e serenità e consapevolezza di chi tu sei, che possiamo ascoltare la tua parola e che la tua parola ci conforti, ci sostenga e ci dia gioia, gioia, gioia perché un giorno saremo con te, gioia perché Cristo è già morto su quella croce, perché Cristo è già risorto, perché Cristo ha già sconfitto il male. Amen.